Questa è la quarta stagione del podcast Grateful Monday di 5 pane e 2 pesci. Ma tu l'avresti mai detta una cosa del genere?
No, assolutamente no, ma soprattutto sono felice di inaugurare la quarta stagione di Grateful Monday un mercoledì.
Un mercoledì,
È
sì, eh.
bellissima questa cosa.
Sì, ma adesso ve lo spieghiamo perché usciamo di mercoledì e siamo felici di essere di nuovo qua. Siamo felici se questa è la prima volta che ascolti un podcast nostro. Anche se ascolti un podcast in assoluto, sei il benvenuto. Proprio se sei un trascinato che ti hanno portato ad ascoltare questo podcast perché c'hai i casini, ecco, il nostro cuore batte per te. Buon ascolto. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Benvenuti a un nuovo episodio, e non soltanto un nuovo episodio, ma una nuova stagione di Grateful Monday, quarta stagione, quarto anno che stiamo qua a fare Grateful Monday. Io sono proprio
E
Francesco.
io sono Alessandra.
Non sei proprio Alessandra?
Sì, non siamo cambiati.
Allora, quindi settembre, cioè tempo anche un po' di bilancio, voglio dire, dopo uno che ha fatto l'estate, quella e
No, no, il
quella.
bilancio è a Capodanno, dai. No, è
Ok.
tempo di
No,
ricominciare.
vabbè, però quella tipo, ti viene un po' quella. L'altro giorno, che era l'8 meno 20, già scuriva così. Ti viene un po' quella cosa al cuore, l'estate sta
La
finendo.
malinconia.
Quindi in questo senso bilancio, nel senso, cavolo, è passata un'estate, ma io me la so vissuta.
È passata un'estate, sono andata 4 giorni al mare e ce l'ho a mezz'ora da casa, cioè. Perché? Com'è possibile che ogni anno ci riduciamo così?
Non lo so, non lo so, non lo so.
Io il perché lo so adesso ve lo raccontiamo in questo podcast, perché abbiamo avuto veramente molto da fare in questo periodo. È per questo che siamo scomparsi sui social, perché abbiamo bisogno veramente di un tempo totalizzante per quello che stiamo facendo.
Totalizzante.
Sì, c'è cioè un tempo in cui non avevamo assolutamente nessun altro pensiero, neanche quello di postare una foto su Instagram per dire esistiamo, ci siamo, stiamo facendo questo, ma un tempo diciamo più nel
Di
nascondimento, nella
silenzio,
preghiera.
è stato un tempo di silenzio, dove sì, è vero che io con Maria, con mia figlia, siamo andati a Santiago, però anche questo faceva parte del plot, insomma,
Di quest'estate.
sì, è stata un'estate di pellegrinaggi, preghiere, ritiri e grossi, grossi discernimenti. Per cui abbiamo chiesto tantissime preghiere e tanti veramente ci avete scritto, avete pregato per noi, vi ringraziamo veramente.
Adesso è arrivato il momento di svelarvi il segreto.
Ladies and gentlemen!
Il segreto sta per essere rivelato.
Il segreto è dentro di te.
No, allora ci dispiace che in questi mesi siamo stati molto misteriosi, abbiamo detto pregate per una cosa importante, una cosa grossa che sta succedendo, un grande discernimento, siamo stati molto misteriosi e invece pensiamo che adesso che le cose hanno preso un po' una quadra, possiamo condividerle con voi perché c'è un tempo anche di custodire le cose e di vedere il Signore dove vuole arrivare e come.
Cioè, tradotto è, c'è un tempo in cui uno cerca di capire se quello che c'è davanti è una tua cappellata e stai cazzeggiando, oppure se c'è veramente un fondamento dietro.
E in questo tempo, è un consiglio che diamo e che noi viviamo e pensiamo che sia giusto fare così, è bene che le cose vengano custodite nel proprio cuore e che non vengano, diciamo, dette 4 venti. Perché ci sono cose preziose, noi vi condividiamo tante cose, la nostra vita, le nostre scelte, quello che abbiamo ricevuto, quello che il Signore veramente opera con noi, però ci sono dei tempi in cui è proprio importante invece custodire nel cuore e stare in quell'intimità con Dio e basta, cioè non bisogna per forza. Parliamo tanto di detox, parliamo tanto di minimalismo digitale, in tanti episodi ne abbiamo parlato. E pensiamo che sia proprio sano fare una cosa del genere e noi ci siamo dati questa libertà di farlo, nonostante lo sappiamo benissimo che quello che facciamo è sui social, è sul podcast, quindi sappiamo molto bene che dall'altra parte c'è anche un'aspettativa e un nutrimento di queste cose. Ma adesso è arrivato il momento di raccontarvi quello che è successo.
Ma bando alle ciance, io faccio giusto un summary, un sommario iniziale, poi dopo tu c'hai tutta la prossima 4 ore, 4-5 ore di podcast per raccontare tutti i dettagli. Però il sommario è che oggi vi parleremo di discernimento che abbiamo fatto sul cammino di alcuni ragazzi che hanno chiesto, e anche noi abbiamo sentito che fosse qualcosa di grande e di bello, di fare un'esperienza di ore, diciamo tipo Ore et Labora, però molto 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 più lunga. Cioè stiamo parlando di passare l'anno alla Baita. Con questi ragazzi abbiamo fatto un bel discernimento,
Durato mesi.
durato mesi, in cui sono anche venuti quest'estate a stare lì alla Baita, e con loro abbiamo lavorato tanto, e col signore abbiamo lavorato tanto per capire un po' sta strada. I dettagli poi ve li racconta Alessandra. Poi l'altra cosa è che questi ragazzi effettivamente, alcuni di loro effettivamente verranno, staranno alla
Hai
Baita.
già detto tutto?
Sì, perché questo è il
Ok.
sommario.
Il sommario così,
Non
siccome
volevo.
sarà lungo, potete ascoltare anche solo fino a qui e dopo lo potete
Esatto, non
interrompere.
vole... si poteva
Mi
fa...
piace questa
si può.
questo è il trailer.
Sì, no, si poteva fare la versione tipo thriller in cui capi fino alla fine.
Thriller.
Ma quindi arriveranno, verranno,
Ma
verranno, verranno.
no,
No, invece
vengono,
no, vabbè, vi faccio
tranquilli.
la cosa versione spoilerata, TLDR, come dicono gli americani. Cioè, praticamente sì, verranno alcuni di loro e con loro praticamente svilupperemo tutto.
Una serie di cose che adesso racconterò io perché se no non c'è nessun motivo di ascoltare fino in fondo.
L'anno accademico con loro. No, e poi faremo un altro Ore et Labora a ottobre, e siamo indecisi tra la settimana che finisce con, se non sbaglio, il 15. Ce non ho preso, cioè, il
Vabbè.
calendario moncio, mannaggia. O la settimana quella che va tipo
La seconda?
8-15, una cosa del genere, oppure quella dopo che finisce col
O la seconda o
21.
la terza settimana di ottobre faremo un'ora et labora.
O quella che finisce col 15 intorno, o quella che finisce il 21. L'esperienza è sempre da domenica a domenica, quindi andate a vedere sul calendario, so quelle settimane. Non abbiamo deciso di pubblicare questo episodio il mercoledì perché volevamo cercare di annunciare questa opportunità prima possibile, così che le persone si potessero incominciare a orientare, pensarci. Poi, secondo me, lunedì prossimo, spero con tutto il cuore, ma io
Di avere
vorrei
una data.
precisa, così che poi da lunedì si potranno fare le iscrizioni. Quindi da lunedì non so cosa perché non ho il calendario davanti, cioè lunedì prossimo, tra pochi giorni, si potranno probabilmente fare le iscrizioni. Comunque lo annunceremo nel podcast e anche su Instagram. Queste sono le due grosse spoilerate. Adesso
I dettagli.
io mi metto comodo, mi ascolto la musica e voi ascoltate mia moglie. Ciao!
Te ne vai? Vuoi un caffè?
Mi piacerebbe un caffè, si può
E
avere?
siamo in mezzo al nulla, in mezzo a un bosco su una strada. È
No,
difficile che sia
vabbè,
un caffè.
ok.
Allora, ragazzi, vi racconto dall'inizio. Innanzitutto vi volevo dire questa cosa: che lavorare col Signore, cioè fare questi discernimenti, queste cose, non è cosa semplice, è abbastanza faticoso e impegnativo. Quindi, sebbene noi vi racconteremo delle cose in maniera semplificata, vi racconteremo tutti questi mesi in maniera. Un po' di rispetto. Sono la
Stavo
signora Rao.
mangiando, stavo godendo i popcorn mentre sto ascoltavo.
Comunque, quello che vi voglio rincuorare è che se anche voi state nella fatica per capire, perché tutti siamo sempre per cose piccole, per cose grosse, spesso in discernimento che università devo fare, devo cambiare città, devo cambiare lavoro, forse dovrei credere di più in questo talento che ho. Forse la mia vita deve prendere il volo con questa ragazza, forse devo dare un taglio. Insomma, ognuno di noi se sta in cammino, sta in continuo discernimento per qualche cosa, questo mi è chiaro. E quindi questo discernimento non è se i discernimenti non sono mai semplici perché non è mai chiaro quello che devi fare. Perché se apparisse la Madonna. Ti dicesse allora tu devi fare questo, sarebbe tutto più semplice, ma non è così. È tutto molto più complicato. La risposta, secondo me, almeno quello che ho capito io in questi 1500.000 discernimenti della mia vita costanti, è che poi è proprio il discernimento che ti fa maturare, è proprio il discernimento che ti fa incontrare profondamente in maniera più autentica il Signore, è proprio il discernimento la cosa importante, perché non è importante se tu prendi una scelta giusta, ma secondo me si matura di più anche prendendo la scelta sbagliata, cioè
Avendo fatto il
provandoci,
discernimento, avendo fatto il discernimento
discernimento
giusto,
giusto. Perché poi
non è incoraggiante questo tipo di
no, io mi
visione.
ricordo sempre Manu che condivideva questa cosa al cammino dopo aver fatto il cammino del buon ladrone a Pasqua con Francesco e altri ragazzi, che lui tornando diceva che il fatto che c'era la neve sul sentiero, praticamente il sentiero non c'era più, non si vedeva, e quindi lui andava a tentativi. Quindi andava un po' di là, un po' di qua. Quando vedeva che la strada era impossibile, allora tornava indietro. Vuol dire che va verso il sentiero, che sotto la neve non si vedeva più. E lui diceva: questo è un po' il cammino che noi facciamo col Signore. Cioè, uno fa il discernimento, capisce una cosa, si incammina. Dopo, se non è la strada giusta, te ne renderai conto piano piano e torni indietro. Cioè, non succede nulla.
Oppure aggiusti il tiro.
Infatti, nel deserto ci sono stati 40 anni dopo aver attraversato il Mar Rosso, ma non ci volevano 40 anni, ci volevano non so quanti giorni di cammino, ma parliamo di giorni, no 40 anni. Il punto è che è il cammino che ci fa incontrare il Signore, non è fare la giusta cosa. Detto,
Ma facciamo un passo
ma
indietro.
facciamo il passo indietro e raccontiamo veramente cosa è successo. Allora, io inizio dal punto zero.
Ora è labora.
Il punto zero, no, io.
Neanche.
Il punto zero è che noi dovevamo andare
A
a Panama,
Panama.
vi ricordate che abbiamo fatto la presentazione del libro Tromba Amica e abbiamo fatto il tour al nord Italia, centro Italia, vi prometto che faremo il sud Italia, che alla fine abbiamo annullato le date perché proprio ero morta. Abbiamo fatto questo tour come raccolta fondi per Panama. Passando per tornare a casa, insomma, ci fermiamo un giorno a Nuovi Orizzonti che non abbiamo mai conosciuto, non abbiamo mai avuto niente a che fare, non conosciamo nessuno di Nuovi Orizzonti. Ci fermiamo lì perché praticamente avevamo bisogno, abbiamo conosciuto dei ragazzi che avevano fatto una testimonianza con i nostri figli da un ritiro e avevamo bisogno di informazioni tecniche. Di gestione, proprio come si fa a gestire questo, quest'altro, proprio di soldi, cose pratiche, praticissime. E quindi dice: non vi preoccupate, venite da noi. Arriviamo a Nuovi Orizzonti, così ignari di tutto, e praticamente c'è un'accoglienza pazzesca. Molti ragazzi ci conoscevano, ma soprattutto veramente un calore. Tutto per noi, veramente, cioè, non so spiegarvi quanto ci siamo sentiti amati, cioè, proprio una cosa, proprio non lo so, io ho pianto 2 giorni, io da fare una domanda a cena pensavo con una persona che gli avremmo rotto le scatole perché difatti loro ne hanno già abbastanza di problemi, invece ci siamo ritrovati inondati di affetto e a passare una serata insieme in cui ci siamo raccontati a vicenda ed è stato un momento fortissimo. Detto questo, a un certo punto raccontiamo insomma, la nostra situazione.
Parlando con Chiara proprio, con Chiara Mirante.
E a un certo punto conosciamo Chiara Mirante e lei ci condivide tante cose belle. Noi raccontiamo, cioè dice: ma voi chi siete? Raccontiamo un po' quello che facciamo. E mentre lo raccontiamo, noi quando raccontiamo chi siamo, 5 pane e 2 pesci. Raccontiamo, è nato con un blog, poi dal blog ci hanno chiesto di fare delle testimonianze, poi dalle testimonianze abbiamo fatto dei corsi, poi piano piano abbiamo lasciato il lavoro, vivevamo in Germania, mio marito faceva il professore, poi siamo trasferiti in Italia per dedicarci completamente a questa cosa, poi abbiamo cominciato a vivere di provvidenza perché questa cosa era esageratamente tanto e quindi non riuscivamo a fare più altro. E poi però arriva quando noi lo raccontiamo come un punto di svolta, cioè come una cosa. E poi dopo siamo andati a vivere in montagna, nel bosco, perché c'era il Covid, ci eravamo stufati di stare dentro casa con i nostri figli e a mio marito gli è venuta un'idea: ma se i nostri figli stanno qui e stando qui a vivere una vita semplice, addirittura figli adolescenti pregano, cioè cosa mai vista a casa nostra, ma questa è anche noi ci viene proprio spontaneo di pregare facendo una vita semplice. Ma forse questo potrebbe essere d'aiuto a tante persone. E così ha avuto l'idea di fare Ora et Labora, che è un'esperienza di una settimana intera, un po' estrema, nel senso che è un posto lì dove siamo noi, dove non c'è una struttura dove accogliere le persone, ma si dorme in tenda, non c'è il bagno, quindi la doccia la facciamo riscaldando l'acqua al fuoco e poi dopo prendi un secchio, una tazza e ti lavi, e facendo la pipì in giro, facendo l'orto.
Invece per la cacca ci sta un posto preposto, quindi
Sì,
volevo rassicurare.
non temete, un posto comodo. Poi facciamo l'orto, spacchiamo la legna, cuciniamo, preghiamo insieme, stiamo davanti al fuoco a parlare, a raccontarci, a divertirci. Cioè è una vita proprio semplice. E abbiamo fatto questa esperienza e questa esperienza ha cambiato la vita veramente di tante persone, ma soprattutto ha cambiato la nostra. E questa cosa è incredibile. E quindi quando raccontiamo Ora et Labora, cioè noi ci illuminiamo perché questa è un'altra roba, non è un evento, non è un incontro, non è. Questa è un'esperienza che ci ha cambiato la vita e ha cambiato la vita di tante persone. E quindi noi lo raccontiamo in maniera diversa. Chiara Mirante, ci guarda e fa: ma avete mai pensato di fare una comunità? Noi no, ma sei matta? Cioè, che è matta lo sappiamo perché, però dico, ma sei matta veramente? No, ma non esiste proprio una comunità. Noi siamo proprio contrari a queste cose. I ragazzi non si devono legare a noi. I ragazzi si devono legare a Gesù Cristo, se ne devono andare a casa loro, a fare il loro cammino, le loro cose. Poi noi dopo abbiamo visto negli anni tante comunità, sinceramente non le nomino, però una sana non l'abbiamo incontrata. Forse Nuovi Orizzonti che stiamo conoscendo in questi mesi.
Ah, ecco, Nuovi Orizzonti forse è stata la prima esperienza in cui abbiamo detto,
Ma
beh,
non li conoscevamo quando abbiamo fatto questo
no.
colloquio, diciamo così, questo incontro. Quindi ho detto, noi una comunità sana non l'abbiamo mai incontrata, o persone intorno a un sacerdote, oppure cose trascinate a forza, che magari 20 anni fa erano state ispirate dal Signore, ma che si vede che sono trascinate, e quindi ho persone manipolate, nel senso troppo legate a una persona di riferimento, non al Signore, cioè non che non ci deve essere persone di riferimento, però non al Signore.
La cosa che sicuramente di Nuovi Orizzonti ci ha ispirato tanto è stato questo, che l'esperienza comunitaria che viene fatta nelle cittadelle, là per esempio a Frosinone abbiamo conosciuto un po' meglio i ragazzi, è comunque un'esperienza a tempo determinato. È un'esperienza di 9 mesi in cui si vive insieme, si prega insieme, si lavora insieme e si sta tutti là. E diciamo che questa idea un po' di venire a stare alla baita non parte da noi, parte un po' innanzitutto dal fatto che, soprattutto dopo il primo Ora et Labora, abbiamo notato la potenza, no? Di questo vivere quell'esperienza insieme, non soltanto come famiglia, ma condividerla anche con i ragazzi. E abbiamo cominciato a intuire il desiderio di alcuni di loro di stare lì, insomma, di passare del tempo lì. Di poter fare quel tipo di vita lì per un tempo più lungo. Questa cosa qua ci ha messo, diciamo così, un po' la pulce nell'orecchio, ma poi quando abbiamo visto, in particolare quando proprio per me proprio personalmente, quando ho visto che l'esperienza comunitaria di Nuovi Orizzonti era un'esperienza formativa, cioè era un'esperienza tipo appunto un'ora et labora che invece di durare 8 giorni, dura 9 mesi. Ecco, in questo modo ho detto, ma forse questa qua potrebbe essere un qualche tipo di formula sensata in cui un ragazzo che viene lì non è che si gioca la vita e dice lascio tutto, lascio il lavoro, lascio la mia casa o lascio la mia città per fare questa cosa qua per la vita, ma decido di prendermi un tempo di formazione profonda.
Vabbè, noi dopo che Chiara Mirante diceva tutte queste cose, ma no, ma questi ragazzi che hanno fatto queste esperienze, che dicono? No, ma loro figurati vorrebbero vivere lì, ma certo, ma molti di loro rompono le scatole da un anno e lei dice, ma e secondo voi è normale che dei ragazzi da un anno vi rompono le scatole a vivere lì in un posto isolato, in Basilicata, in mezzo al bosco, senza bagno, senza comfort, senza un posto, diciamo, comodo, mezzo al nulla. Insomma, questa cosa un po', secondo voi dopo un anno ancora un entusiasmo? Questa cosa un po' ci ha smosso, però convinti delle nostre idee, ce ne siamo tornati a casa. Bellissimo Chiara, incontrare Chiara Mirante, ci ha detto tante cose stupende, ma questa qui non è che proprio ci andava a genio. Torniamo a casa quella sera e scriviamo a Don Giovanni a Panama, che insomma potevamo comprare i biglietti perché questi due tour erano stati molto proficui e quindi avevamo i soldi almeno per comprare i nostri
Sì,
biglietti.
no, perché per gli ultimi arrivati che magari non hanno seguito tutta la storia, noi per quest'estate eravamo organizzati per andare a Panama in
In
missione
missione con molti ragazzi di Oret
con
Labora.
Don Giovanni, che è il sacerdote che ha vissuto Oret Labora 1, Oret Labora 2 con noi e che è di qua, un nostro amico, e che dopo l'esperienza di Oret Labora era in programma che partisse per la missione, e ha detto, vabbè, veniamo anche noi magari
A darti una
a
mano.
dare una mano, e ci stavamo trascinando un po' di ragazzi di Oret Labora che avevano voglia di fare questa esperienza insieme
E
a noi.
quindi già si erano organizzati a lavorare di notte, perché poi così, poi lavori temporanei, insomma, tutti impegnati in questa cosa.
Torniamo da Frosinone, da Nuovi Orizzonti.
Scriviamo, possiamo comprare i biglietti e Don Giovanni praticamente ci dice no, non comprateli perché ci sta un problema. E praticamente scopriamo che ci stavano dei problemi, vi abbiamo già raccontato perché non siamo andati a delle cose per cui era diventato infattibile questo progetto. E quindi noi rimaniamo completamente spiazzati da questa cosa e cominciamo a dirlo ai ragazzi, sia alcune telefonate così ad alcuni che sapevamo che ci tenevano tantissimo e che stavano facendo lavori e lavoretti X incastrati per pagarsi il biglietto aereo. E sia dopo abbiamo, quindi abbiamo fatto, non so, 10 telefonate così, più abbiamo detto, vabbè, facciamo una videochiamata con tutti, perché non sapevamo tutti quelli che volevano venire. E in queste telefonate, in questa videochiamata, la risposta all'annuncio non possiamo più andare, è sorto un problema, non si può, questo progetto salta, è stata univoca, cioè tutte le persone chiamate e tutte le persone sentite nella videochiamata tutti insieme è stata. La risposta è stata: vabbè, ma a me non è che mi interessava particolarmente andare in missione, mi interessava vivere quel senso di comunità insieme che abbiamo vissuto a Oret Labora. Come non ti interessa andare in missione? Scusa, ma stai facendo i salti mortali per trovare 1.000 euro per pagarti un biglietto? Non ti... Cioè, se noi andavamo in montagna o al mare ero uguale? Sì, ero uguale. Quello che io cercavo, dopo Oret Labora ho fatto diverse esperienze, ma quello che, non, che desidero e che non ho trovato da altrove è quel senso di comunità. Ecco, sta parola ci ha colpito tantissimo perché è stata molto forte ed è una parola che magari quel senso di famiglia, lo stare insieme, ma sta parola comunità ci sembrava nuova e ci ha messo molto le spalle al muro perché abbiamo detto cacchio, ma allora Chiara Mirante, ma non è che c'ha ragione, cioè non è che veramente c'è un'esigenza di questo. È stato molto forte e quindi abbiamo detto ok, allora apriamoci seriamente a questa opzione. Abbiamo preso un aereo, siamo andati a trovare i ragazzi che hanno sempre, diciamo, rotto le scatole, insistito su queste cose, cioè di venire a stare lì. E abbiamo detto, perché noi non ne abbiamo mai fatto dire ad alta voce questa cosa, cioè ogni volta che nominavano cose del genere, noi diciamo, zitto, vai a casa tua e fai che devi fare. E invece abbiamo detto, dai, ok, aprite il cuore, dite cosa pensate, cosa avete nel cuore. Ed è uscito fuori, insomma, un desiderio per alcuni di fare davvero un'esperienza, per altri che era una bellissima intuizione, ma magari non era il momento. E quindi piano piano ci siamo incamminati verso un discernimento. Il discernimento è stato innanzitutto vederci di più per periodi lunghi, nella vita quotidiana, cioè di frequentare il bosco, cioè la nostra casa dove facciamo rete labora, non solo durante un'esperienza di una settimana dove ci sono tante persone, ma di frequentarlo nella vita quotidiana, quindi di stare più settimane, di più volte, in questi mesi. E abbiamo chiesto, come anche ci consigliava Chiara, un segno al Signore. Il segno che abbiamo chiesto è stato quello di che questi zii con cui condividiamo questo posto, che hanno delle case vicino a noi, ci donassero, ci vendessero, insomma, la loro parte perché è abbandonata da loro tanti anni, non ci vengono più da tanto tempo.
E quegli spazi ci servono per
E
poter fare questa esperienza.
E abbiamo chiesto questo segno dando un termine, che era l'11 agosto, quindi Santa Chiara. Abbiamo fatto preghiere, digiuni, pellegrinaggi a Međugorje,
Ah,
veramente.
infatti, c'è cioè, il discorso di andare a Santiago, il discorso di andare a Međugorje, abbiamo fatto la consacrazione al Cuore Immacolato, quello di 33 giorni del Monfort, abbiamo fatto un sacco di... Cioè, di cammino nostro interiore e di pellegrinaggio verso questa data, perché appunto volevamo essere, non so, pronti, non so come dire, volevamo preparare il nostro cuore per capire che cosa il Signore ci stesse chiedendo.
E inoltre questi ragazzi sono venuti a stare da noi per un periodo più lungo, a luglio, quindi siamo stati molto proprio presi da fare proprio discernimento, da pregare tutti i giorni, eccetera. Cosa è successo in questi mesi? È successo che a Nuovi Orizzonti, pregando su di noi, ci è stata consegnata una parola, ci è uscita una parola, che era il Magnificat. E noi abbiamo cominciato a pregare questo Magnificat. E questo succedeva a fine febbraio. Abbiamo cominciato a pregare tanto questo Magnificat finché un giorno, il 25 marzo, un giorno a caso, che è il giorno dell'Annunciazione, arriva mio zio, uno zio a cui non ha, che ci ha sempre insultato da una vita, cioè perché siamo lì, perché per motivi che molto, come devo dire,
Esulano da noi, cioè è una storia familiare
cose che non c'entriamo nulla.
complicata. Sì, sono quelle cose.
Quelle
Chi
cose di famiglia
c'ha
che
una
poi.
famiglia sa che cosa vuol dire, cioè
Ecco.
zii che litigano con altri zii,
Che
non
messo.
detti,
E
vendette personaggi, di
quindi i
tutto.
litigi sono, che ne so, hai messo 5 pezzi di legno in un angolo e quell'angolo è di tutti e non lo puoi. Ma l'angolo. Ma scusa, ma ci sono, non lo so, 1000 metri quadrati. Vabbè, questi sono i litigi. Vabbè, a questo zio non abbiamo neanche osato dire ma ci vendi la tua casa perché questo è l'unico che viene ogni tanto, che ci tiene molto a questo posto qui. Poi ci ha sempre insultato, quindi figurati se noi andiamo a chiedere una cosa, andiamo pure a chiedere, ma già è tanto che ci tollera. E invece quel giorno questo zio arriva lì molto allegro. Negli ultimi mesi si era molto calmato nei miei confronti, anzi avevamo trovato una relazione anche molto bella io e lui. Arriva lì e chiacchierando dice, io gli dico che sarebbe bello avere tanti animali, come era una volta, che ce n'è bisogno, che il terreno è un po' abbandonato perché ci servono gli animali, che però questa cosa non è fattibile. Perché ho bisogno di persone che stiano lì e che se ne occupino e che io non posso fare questo, cioè non ho il tempo, l'energia abbastanza. E lui dice: ma qual è il problema? Prendi tutto ciò che è mio. E io dico: ma sei matto? Cioè, tu sei matto forse perché. E lui dice: no. E per tutti questi mesi lui ha continuato a ridirmi continuamente questa cosa. Io non ero pronta a tutto questo, mi sembrava un attimo troppo e per quanto lo desiderassi tanto nel cuore, non ho mai detto sì, quanto mi piacerebbe,
No,
oppure
perché una cosa.
parlato con lui per insistere, dai, concludiamo,
No,
dai, facciamo.
perché qui e qua, questo, secondo me, forse questo qui è il primo grande insegnamento che possiamo dare in questo episodio del podcast. Un responsabile del rinnovamento, un nostro amico, raccontandogli un po' la nostra storia di tutto questo discernimento che stiamo facendo, lui ha detto: bene, prendete questo segno così grande, così forte, così, prendetelo come se fosse una tentazione. Perché se una cosa viene dal Signore, allora il Signore poi aprirà le porte. Perché sì, lui ha detto questa frase qua, prendete tutto, però non è che abbiamo fatto un contratto. Era ancora sul parlare, no? Allora, noi ci domandavamo, ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo spingere, dobbiamo dirgli di
Sbrigarci, dai,
sbrigarci, di
concludiamo.
chiudere. E questo consiglio che vi lascio veramente è: quando si incominciano ad aprire le porte, io non lascerei tanto spazio all'entusiasmo, perché l'entusiasmo è quella cosa che ti fa partire con grande rapidità senza farti veramente, non so, rendere conto di quello che sta succedendo accanto a te, perché l'entusiasmo è troppo forte e quello che sta succedendo va troppo nella direzione che tu vorresti e rischi di perderti. Invece lui disse: oh, tu prendi questa cosa qua come tentazione. Poi, se il Signore vuole aprire questa strada, vedrai che si spalancherà in maniera evidente.
Allora, io credo molto ai segni, non è che non ci credo, però sarei molto cauta in questo, perché il demonio, anche lui sa usare i segni e sa quanto per noi uomini siano importanti e fondamentali. Quindi attenzione sempre all'inganno. E poi lui mi ha detto: ma se del Signore lo deve fare il Signore, è lui che ti deve convincere, ma perché tu vorresti fare una comunità? Io no, cioè io proprio sono proprio contraria. Io non so, non penso che ognuno se ne deve stare a casa sua e in più, sinceramente, finalmente abbiamo un posto per noi costruito con tanto sudore e tanta fatica e pensare che ci vengono a stare altre persone per me è un'infinita fatica perché vuol dire rinunciare anche a questo. Dico, cacchio, cioè non faccio in tempo ad avere una cosa che ci devo rinunciare per il Signore. Mi scoccio, cioè tutta la vita a lottare contro la solitudine, adesso che a 40 anni uno in grazia di Dio è felice di stare da solo, devo vivere insieme ad altre persone. E no, cioè, e no. Quindi io dicevo no, io non lo voglio fare. E allora ha detto lui, ma sarà il Signore che ti deve convincere, tu fai di tutto per non realizzarlo. E io così ho fatto. In tutti questi mesi, da marzo, da fine marzo fino a metà luglio, questo zio veniva sempre più spesso, sempre a parlare di questa casa. E io dicevo: ma sei convinto? Ma è la tua vita qui? Ma sei sicuro? E per me è stato un lungo cammino veramente di lasciare andare. È un lungo cammino di discernimento, è un lungo cammino in cui veramente ho dovuto dare il mio sì. E quando ho dato il mio sì definitivo, vero, fino in fondo, tutte le chiacchiere si sono azzerate, tutte le mie fatiche anche si sono azzerate, lo zio è arrivato e ha detto basta con questa chiacchiera, concludiamo questa cosa. E quindi prenditi sta casa e basta. Adesso, visto che tu non hai nessuno per far valutare, non sai come funziona, ci penso io. Chiamerò un mio amico ingegnere e valuterò, farò valutare questa casa. Quello che dice sarà. Colpo
Ma attenzione, adesso
di
ci sta un
scena.
twist nel plot qua, eh? È un momento topico.
In tutto questo, io piano piano ho cominciato a raccontare a mio zio che c'erano dei ragazzi che volevano fare un'esperienza più lunga, che erano felici di stare lì, che gli ho detto: guarda, noi prendiamo la casa. Cioè, noi non abbiamo fatto Ret Labora ottobre scorso perché c'era troppo una tensione con questo zio. E invece siamo arrivati a costruire una relazione per cui gli ho detto: io la casa sono felice di averla, e ci faccio questo. Gli ho raccontato, però ti chiedo di darci una mano con i ragazzi, cioè di insegnarci la vigna, di aiutarci ad aggiustare la strada per arrivare, di insegnarci bene l'orto. Ti chiedo di aiutarmi. Ed è stato bellissimo questo, veramente è stato un momento molto, molto bello. Quindi lui è venuto lì quando c'erano i ragazzi a luglio a fare discernimento. Ha aperto la porta di casa, una casa di mia nonna dove io non entravo da 16 anni. Ho rivisto questa casa, che è una stanza, come casa nostra, è solo una stanza. Però, ho visto questa casa, ho visto sto magazzino pure di fronte che doveva venderci, che è pure una casetta, tipo di 15 metri quadrati. E E lui ci ha fatto vedere le cose, ci ha detto i lavori da fare, ci ha detto le cose da smontare, insomma, ha detto vi do tutti gli attrezzi che ho, che ha tante cose anche costose. Dopo arriva st'ingegnere e valuta questa casa e lo zio cambia di nuovo, ritorna a quello di un anno fa. E comincia a essere triste, con la faccia arrabbiata, che a malapena mi salutava. Comincia a essere scontroso di nuovo, dico: ma che cosa sarà successo? E praticamente dico: beh, allora dopo qualche giorno dico: ma allora quest'ingegnere che ti ha detto? Quest'ingegnere gli ha detto una cifra molto piccola perché giustamente quello è un posto abbandonato tanti anni, isolato, non c'ha manco, c'ha un bagno, ma a casa di suo zio, ma non è proprio un granché. E quindi gli ha detto una cifra e mio zio ci ha chiesto praticamente 4 volte tanto. Cioè lui ci ha chiesto, la cifra era intorno ai 10.000, lui ci ha chiesto 45.000. E questa cosa ci ha spiazzati perché vale 10, non possiamo dare tanto, a parte che non ce l'abbiamo, ma
Vale 10, nessuno gli darebbe manco 1000 e chiedi
chiedi
45.
45. E questa cosa è come se abbiamo avuto fino all'ultimo un segno e all'ultimo secondo questo segno è stato no. Cioè fino a quel momento è stato sì e poi è stato no. Quindi immaginate anche noi confusi, ragazzi pronti a venire. È stata dura, molto dura, perché dici: Signore, ma che vuoi? Adesso che ti ho detto sì, adesso tu dici no. Cioè, non si capisce. E questo ve lo raccontiamo non solo per raccontarvi i fatti nostri, le vicende familiari assurde che viviamo, ma perché il discernimento è così, non è sempre chiaro ed evidente cosa devi fare, ma spesso non è chiaro ed è un cammino molto lungo, non è un cammino semplice, non sempre. Ma questo cammino non è inutile, è un cammino per incontrare il Signore, è un cammino anche di distacco da un'idea o da un progetto molto bello a cui poi piano piano uno il cuore l'attacca perché comincia a sognare, comincia a crederci, si sente parte di una cosa molto grande, è bello, una cosa molto grande e molto bella, però il cammino dopo il discernimento non facile ti aiuta anche in un percorso di staccarci da questo e di ritornare di nuovo al Signore. E quindi noi, affaticati da questi mesi, affaticati da questi segni e poi non segni, confusi, completamente confusi, abbiamo ricominciato a rifarci le domande, ma allora, signore, che dobbiamo fare?
Il problema fondamentale è stato questo: noi abbiamo chiesto un segno se quello era il luogo e se dovevamo iniziare sta comunità. E il segno grosso che abbiamo avuto sul discorso dei ragazzi è stato che i ragazzi sono venuti, hanno fatto discernimento e si sono organizzati per venire, mentre il luogo ha subito tutta questa vicenda che vi ha raccontato Alessandra. Io ero praticamente, cioè, io penso tante cose, diciamo.
E
Però
io penso le stesse cose al contrario, le stesse identiche, però tutte al contrario,
non
di
è,
quelle che pensa lui.
no, non è così. Io penso alcune cose. Quello che vedo è che sicuramente la strada che pensavamo per la baita e tutto il luogo lì, forse non è quello che avevamo pensato noi all'inizio. Sicuramente noi non acquisteremo questa porzione dello zio per 45.000 euro, sia perché è ingiusto, sia perché non ce l'abbiamo. E che però ci siamo ritrovati con dei ragazzi pronti a partire, e addirittura questo proprio colpo di scena ed è stata la cosa forse che ha dato forse a tutto ha dato una luce diversa. C'è stata una coppia sposata a 10 anni. Che non ha figli e che ha fatto con noi il discernimento delle famiglie che abbiamo fatto quando era maggio,
Fine aprile.
fine aprile, che si è mostrata molto interessata e proprio disponibile anche lei a partire, sebbene non fosse stata invitata a fare questa esperienza.
Diciamo che durante questo ritiro delle famiglie, delle coppie, è uscito molto forte. Noi condividevamo tutto quello che stiamo vivendo, che stiamo condividendo adesso con voi. Ci siamo molto aperti con le altre coppie. E a un certo punto, ma noi non abbiamo mai pensato che potessero venire delle persone sposate. Era una cosa per quelli di Oret Labora, insomma, per chi avesse già fatto un'esperienza. A un certo punto, da quel ritiro loro entrano in un discernimento profondo, ma è una cosa che non ci siamo mai detti e
Personale
mai
loro,
voluta dire.
sì, cioè nel senso noi non lo sapevamo, ecco.
Ma anche per me, che io sono stata io a seguire loro, anche per me era chiaro, che c'erano troppe cose simili con noi, una modalità troppo simile, veramente a me mi era chiaro
Una
questo.
ricerca molto affine,
Molto,
ecco.
un carisma molto affine.
E quindi diciamo il fatto che siano arrivati loro e che abbiano dato la loro disponibilità e ci siano venuti a trovare, a fare un'esperienza anche loro separatamente dagli altri ragazzi. Non so, devo dire la
In cui è
verità.
venuto fuori tutto questo esplicitamente, in cui anche loro hanno detto proprio chiaramente il loro sì, proprio nel venire.
E un po' con l'aiuto anche di alcune persone chiave di Orizzonti che ci stanno un po' accompagnando in questi mesi. Francamente, quello che ci siamo sentiti dire è stato questo. Noi abbiamo chiesto un segno. Il segno è stato no, non è quello il posto, ma allo stesso tempo ci sono le persone. E quindi mi è venuto molto da. Non te l'ho detto Ale, però una cosa che mi è venuto da pensare è un po' come nelle fonti francescane quando dice: "E il Signore e mi diede dei fratelli". E questa cosa qua non la potevo non calcolare o comunque non lasciarmi toccare perché dire no, dice siccome il segno è stato negativo sul posto, allora tutto il discernimento che hanno fatto questi ragazzi diciamo
Lo mandiamo all'aria.
non porta qui mi sembrava che non desse giustizia al lavoro che avessero fatto i ragazzi e al cammino che stavano facendo i ragazzi. E quindi questo era un cammino reale che stava già portando dei frutti reali nelle loro vite. E quindi ci siamo resi disponibili a partire ugualmente da ottobre con quello che abbiamo, 5 pane e 2 pesci, cioè dalla baita. Quindi magari il posto non sarà quello e magari in questo anno valuteremo di, non so, magari troveremo un altro bosco qua vicino, non lo so proprio, o magari altre cose cambieranno, non saprei. Però diciamo, ce lo siamo detti esplicitamente tra di noi che stiamo partendo con questa esperienza a ottobre, che quello che stiamo facendo non lo sappiamo.
Ecco,
Ecco, cioè
vabbè,
non.
diciamo si sono molto azzerate le nostre aspettative e abbiamo avuto anche tanta generosità da parte di una zia che ha messo a disposizione, ha già sempre messo a disposizione tutto quello che aveva lì alla baita, ma in più gli abbiamo detto: ma sei d'accordo, per te va bene se ristrutturiamo la tua casa e ci facciamo stare dei ragazzi? E lei ha detto sì, per me va bene. E quindi libereremo con Oret Labora di ottobre. Una delle cose più importanti da fare sarà liberare questa casa, che è una stanza, non so, 15 metri quadrati neanche ci arriva, e togliere tutto quello che c'è, imbiancarla, pulirla, sistemare la finestra che è rotta, fare un po' di lavori, così che i ragazzi ci possono andare a stare.
Bene,
E casa nostra sarà per questa coppia di
sposate
sposi.
e noi staremo niente,
E
noi
noi
staremo
niente, noi non ci
niente,
possiamo andare, cioè ci possiamo andare, ma non è più casa nostra, diciamo così.
diciamo che in quest'anno noi quando andremo a dormire là dormiremo nel furgone però, e ora Oret Labora dormiremo nel furgone immagino
Per forza.
quindi vabbè
E dopo si aprono altre parentesi, ristrutturiamo, non ristrutturiamo sopra la cappella, l'accoglienza che abbiamo comprato. Vabbè,
vabbè.
adesso siamo talmente stanchi di tutta questa strada fatta che facciamo fatica a pensarci.
Tante cose. Io non penso che ci saranno molte persone come noi che stanno magari vivendo un discernimento di questo tipo, ma so che tanti di voi siete in ballo invece a tante scelte importanti della vostra vita. E quindi io vorrei che da tutta questa storia, a parte la curiosità magari di sapere, di condividere, insomma, la bellezza di condividere tutto questo cammino, io mi piacerebbe che vi portasse a casa per la vostra vita alcuni punti fondamentali che sono stati importanti per noi in questi mesi. Innanzitutto il discernimento, il primo punto secondo me da ragionare è che il discernimento è lungo. È qualcosa che
Mettiti l'anima in pace.
va alimentato quotidianamente, settimanalmente, mensilmente, dura, è lungo. Secondo punto fondamentale è che però non può essere a tempo indeterminato il discernimento, deve essere a termine, ti devi dare una data. E per questa data farai di tutto per essere in ascolto su questa cosa qua. Terzo punto, ti devi far aiutare. I discernimenti fatti da soli sono disastrosi, cioè non sono inutili, perché inutili vuol dire che non portano effetto. No, no, sono disastrosi, cioè sono pericolosi.
Faccio l'esempio di quest'ultimo punto. Per Francesco, giustamente lui ha detto: abbiamo chiesto questo segno, il segno è stato no, quindi non lo dobbiamo fare. Punto. Magari lo faremo fra un anno. Per me, invece, in cuor mio, c'era una pace e una serenità, nonostante lo zio avesse detto di no, nonostante ho chiesto di fare una mediazione, abbiamo fatto una mediazione con questo ingegnere che è stato meraviglioso, ma non c'è stato verso di far cambiare idea allo zio o comunque di venirci incontro in qualche modo, nonostante ho offerto il doppio di questi soldi che valeva la casa, sempre che non abbiamo, però ho offerto lo stesso il doppio. Per me, nonostante tutto questo, quello è il posto, o comunque non avendo un altro posto, non si poteva far aspettare i ragazzi un altro anno. Fare un discernimento di 2 anni per un'esperienza di 9 mesi mi sembra un attimo un'esagerazione. E quindi, se avessimo fatto no per Francesco o sì per me, quando le cose poi dopo si mettono male, è colpa sua che non l'abbiamo fatto, è colpa mia che l'abbiamo fatto. Quindi le cose non funzionano. Ma quando ci sta una guida a cui tutte e due, di cui tutte e due ci fidiamo, allora è diverso. Non perché la guida ti dice cosa devi fare, ma perché la guida ti dice: anche a Nuovi Orizzonti sono capitate queste situazioni, mica una volta, già ci sono capitate per 20 anni, so. Quindi noi già sappiamo, ecco, e noi in queste situazioni di solito ci comportiamo così. Cosa si può fare con quello che c'è? E quindi io vi dico a voi, cosa potete fare con quello che avete? E quindi su quello uno ragiona, e allora si uniscono i pensieri e le decisioni. Questo serve la guida.
Quindi sicuramente cammini fatti da soli non servono e sono pericolosi. Quarto punto che vi voglio lasciare è che i segni vanno bene, ma i segni fuori da un discernimento sono veramente come le stelle cadenti, cioè chi se ne frega, sono belli, le vedi, ma poi finisce là. Non c'è da metterci un esprimere un desiderio, chiudere gli occhi e sperare che si avvera. E è un disastro vedere i ragazzi che fanno il discernimento sui segni. Cioè che siccome c'è stato sto segno, allora devo fare sta cosa. È un disastro. È pericoloso. I segni, di fronte ai segni che stanno fuori da un discernimento, o comunque in generale, di fronte ai segni che ti appaiono, tu puoi dire, Signore, in cuor mio io lo prendo come se fosse una tentazione. Perché se una cosa tu la vuoi, Signore, e io sono disponibile, te la prendi. Fai in
Oppure,
modo tale che la strada diventi evidente. Perché la cosa più importante non è la scelta giusta che fai, ma quanto il tuo cuore è aperto alla volontà di Dio. Fa tutta la differenza del mondo. Perché San Francesco, restaurava le cappelle. Capisci? Metteva pietra su pietra e metteva a posto le chiesette. Ma non era quello veramente che doveva fare. Ma quello è stato un passaggio e che gli ha fatto capire poi altre cose. La strada è diventata evidente perché i frati sono venuti a voler stare con lui e altre persone si sono unite con lui, eccetera, eccetera, eccetera. La storia è stata fatta.
oppure, anche se non li vuoi considerare delle tentazioni, semplicemente il segno te lo tieni nel cuore, lo custodisci, però questo segno aspetti che sia confermato da fatti concretissimi.
Quinto punto, ti devi scrivere cose, ti devi scrivere ciò che succede. Noi non siamo bravi a fare questa cosa, però siamo in due e questa cosa ci mette, cioè il tempo ci fa cambiare un po' il corso della storia, ci ricordiamo male. Il fatto di essere in due e che il fatto che queste cose le raccontiamo tanto anche ad altre persone, ci aiuta a tenere traccia un po' di quello che sta succedendo. Ma se tu stai facendo questo cammino, che sei un ragazzo, stai da solo, scriviti i punti fondamentali. Perché fare scelte? Qual è il passo che ti ha colpito? Perché ti ha colpito? Bisogna essere più possibili, diciamo così. Oggettivi sembra una parola brutta, però in realtà serve per creare una strada ben segnata con dei paletti, così che fra un anno, fra 2 anni, fra 10 anni, fra 6 mesi, quando ti troverai in una situazione in cui ti dirai: ma perché sono qua? Ti giri, guardi i paletti che tu hai segnato, nero su bianco, e ti sai dare una risposta che non sia emotiva. E questo è molto importante.
L'ultima cosa che volevo raccontarvi è cosa faremo, cosa pensiamo che faremo, non lo sappiamo.
Posso dire l'ultima cosa
Sì.
che mi ha aperto il cuore comunque a partire ugualmente? È stata una frase che ci hanno lasciato Angelo e Laura, che è stata proprio questa. Che
Che questa coppia sposata che viene a vivere da noi nella baita.
è stata proprio questa. Cioè, noi sentiamo nel cuore di venire a fare questa esperienza. Poi, se questa è anche una cosa che vuole il Signore, lo scopriremo insieme. Ecco, questa è la libertà che è necessaria per avventurarsi in un'esperienza di questo tipo. Io non sono un guru e non so la volontà di Dio. Vedo che la strada mi porta verso quel luogo lì e mi sono aperto a questa opportunità insieme ad Alessandra. Che questa sia la volontà di Dio, che questo sia ciò che dobbiamo fare, che questa sia la strada giusta, francamente non lo so. Noi ci abbiamo messo
Lo
tutto.
scopriremo dai frutti.
Noi ci abbiamo messo tutto quello che avevamo per poter partire, però aspettative a questo punto zero. E vi dirò di più, aspettative zero proprio grazie al fatto di questo twist che c'è stato nella storia con lo zio che si è un po' tirato indietro. Ecco, questo mi ha dato la possibilità di azzerare,
Reset.
resettere tu di tutte le aspettative e quindi di vivere questa esperienza per quella che sarà. Poi, tra l'altro, una volta che Angelo e Laura hanno detto di sì, si sono aperte anche 3.500 provvidenze dalla loro parte.
Che dopo magari un giorno facciamo un podcast
Con
con loro o
loro
lo facciamo
ve lo
raccontare.
raccontano, ve lo racconto perché dice: come fa una coppia sposata da 10 anni che ha la casa, che ha un lavoro, a andare via per 9 mesi? Ve lo racconteranno loro perché lì la provvidenza si è spalancata nei loro confronti, così che hanno la possibilità di fare questa cosa qui. Ma una volta che hanno detto sì,
Sì,
Una
infatti.
volta che hanno detto sì, si è spalancata la provvidenza, e questa cosa qua è la seconda cosa che mi ha messo veramente il cuore in pace, che questa strada magari non è quella giusta, però è una strada percorribile ed è una strada che potrebbe essere utile.
Quindi all'oggi, praticamente a fine settembre, inizio ottobre, perché noi una settimana non, insomma, non ci siamo e un'altra ci abbiamo da fare, si trasferiranno nel bosco questa coppia e un'altra ragazza, e in più ci sono altri ragazzi in discernimento che, insomma, non sappiamo se verranno oppure no. Detto questo, quello che noi pensavamo, avevamo 8.000 progetti, come diventa indipendente, una cosa del genere, come si fa a sostenere economicamente. Abbiamo pensato tante, avere le pecore, dai desideri dei ragazzi alle cose che si possono fare, fare questo, fare quello, tutte tantissime idee fantastiche, tantissime energie, tantissime cose. All'oggi invece siamo molto più, come ha detto Francesco, azzerati, nel senso di ripartire proprio dalle cose semplici. Le tre persone certe che vengono al 100%, che stanno a fare le valigie, praticamente la cosa bellissima che io noto è che tutte e tre, fra l'altro non si due non si conoscono ancora, dicono: noi veniamo lì per fare un'esperienza, per staccare un anno, per prenderci del tempo per stare col Signore e fare l'esperienza di una vita semplice di provvidenza, di preghiera e di evangelizzazione, che praticamente è quello che viviamo noi, cioè un po', come ha detto Francesco, il Signore ci diede dei fratelli, cioè un po' come faceva San Francesco, gli altri hanno detto: vogliamo farlo pure noi. È un po' questo, però per 9 mesi. E quindi concretamente non sappiamo come si definirà la cosa, però sappiamo che ognuno di loro farà dei piccoli lavori per arrotondare, anche perché lì non ci vogliono parti con tanti soldi per vivere, che a casa c'è, a bolletta comunque non, è poca roba, perché è giusto la bolletta dell'elettricità, che è nulla, è poco,
Perché non c'è
che non
niente
c'è
che
niente,
funziona a corrente
c'è
lì.
mezzo un frigo bar, due
E la
lampadine,
pompa dell'acqua.
non ci sono elettrodomestici, non c'è una mazza, e quindi è molto poco no, però diciamo non è una cifra esagerata e basta, non ci sono altre spese. E loro vivranno un po' di quello che noi riusciremo a condividere con noi, delle donazioni che voi ci fate, un po' della provvidenza di quello che loro faranno dei lavori, diciamo, di pochi giorni per non essere impegnati molto. E cercheremo di essere un minimo attivi in parrocchia con i giovani, non so se ci riusciamo. E poi a un certo punto penso ci apriremo ad accogliere. Ovvero, noi abbiamo tantissime richieste continue e costanti di ragazzi, di coppie, di persone che hanno bisogno di essere ascoltate, a cui noi assolutamente non ce la facciamo a dire di sì, e ci dispiace perché la vediamo l'esigenza. Magari loro, facendo questa vita qui, oltre a farli bene a loro, sono anche formati dallo stare insieme a noi, che abbiamo un po' più di esperienza in questo. E potrebbero iniziare anche loro a darci una mano in queste accoglienze, così che quel luogo può diventare un luogo dove tu che ascolti puoi andare lì 2 giorni e stare lì qualche giorno, semplicemente. E trovi delle persone che la mattina si alzano, fanno le lodi, dopo spaccano la legna e mangiano insieme, condividono il Vangelo del giorno, per esempio, ma non lo so come ci organizzeremo. Quindi sarà una vita così. Ora et labora. E farlo insieme ad altri che ci aiutano è tutta un'altra storia, magari ne facciamo uno in più. Adesso quello che faremo a ottobre sarà fondamentale proprio per sistemare la casa dove deve andare a stare questa ragazza. Un'altra cosa volevo dire di Ora et Labora. Immaginiamo che dopo l'estate, dopo settembre, è un momento in cui tutto ricomincia, dove le ferie te le sei giocate tutte, giustamente, vanno al mare o fare i ritiri, e che non ci saranno molti ragazzi che verranno, perché chi ricomincia a lavorare, chi ricomincia a studiare, chi si è giocato le ferie, oppure uno non c'ha voglia di fare un ritiro a ottobre, giustamente. Non sappiamo se magari non si iscrive nessuno, si iscrivono poche persone, ma anche se si iscrivono poche persone, abbiamo pensato di farlo lo stesso, perché nel momento in cui c'è molto da fare, come in questo caso della casa, è una buona occasione di lavoro intenso, e lavorare in maniera intensa aiuta tanto lo spirito. E quindi, oltre a darci una mano, che non è che ci dispiace, ma soprattutto cioè in questo momento è capitata questa occasione. Quello che vi posso dire è che chi verrà, anche se saranno pochi, non lo so quante persone si iscrivono, l'autunno è il periodo più bello dell'anno alla Baita, più bello della primavera. L'estate è tremendo perché ci sono dei moscerini, ma per esempio è quasi impraticabile andarci. L'inverno è freddissimo, però è bello quando nevica, sta vicino al fuoco, però non si può fare Ora et Labora perché è troppo freddo, con le tende non si può stare, e quindi ci limitiamo sempre alla primavera e ridosso dell'estate. Ma in realtà l'autunno, anche l'anno scorso lo volevamo fare, ma poi con le tensioni che c'erano familiari abbiamo preferito di no. L'autunno è l'apice. Non so se per la seconda o la terza settimana di ottobre già ci sono le castagne, ma se ci sono le castagne, ragazzi,
Castagne, funghi, vabbè.
è una cosa veramente. È il momento. Infatti, sono felicissima che vengono adesso, perché è il momento più bello per accoglierli.
Comunque,
Sarà
sa
veramente
sarà l'Ora
bello.
et Labora, io penso, poi non lo so se sarà così, sarà l'Ora et Labora un po' dell'intimità, perché, ecco, sarà
È un
tutto.
po' delicato questo Ora et Labora perché inizia una cosa nuova, ci sono persone nuove.
Sì, sarà
È
un'Ora et Labora molto intimo,
molto
secondo me.
particolare.
Va bene.
Ok, noi dopo, non so, un'ora e quanto ci
La
vuole?
nostra solita ora nel nostro sincretismo sintetico.
Sì, ce l'abbiamo fatta. vi abbiamo raccontato tutto quello che.
Proprio ho fatto il sommario iniziale, quindi se
Sì,
tu stai
è
qua
stato
fino
bravo. Hai stato veramente
se tu sei
bravo.
stato fino a qua è perché t'ho cercato, quindi
Sì, no, te la sei cercata.
e quindi vabbè.
Sei stato molto bravo. E questi erano tutti i misteri misteriosi di cui non vi parlavamo per custodirli nel nostro cuore. Questo è il nostro cammino, questo è quello che il Signore sta facendo con noi. Una cosa nuova, una cosa diversa che noi non immaginavamo, delle strade nuove. E noi le assecondiamo, cerchiamo di andare dove riusciamo a capire, di mettere il piede lì dove ci sembra che il Signore indichi la strada. Ecco,
Vorrei ringraziare in particolare una ragazza che ora non ricordo il nome purtroppo, lo so,
bellissimo ringraziare una che non sai con chi è. E
sono orribile, no, però gli scrivo un messaggio quando poi
come
torno a
fai
casa,
se non sai il
no, ho
nome?
l'email, che ha donato il frutto del lavoro dell'estate per 5 pane e 2 pesci,
Davvero?
sì, e veramente sarà tutto
Ci ha fatto una
impiegato,
grande donazione?
sarà tutto impiegato
La casa, per ristrutturare la
Sì, per far
casa.
partire questa esperienza, quindi la ringrazio con tutto il cuore e poi ti scrivo e per ringraziarti anche così col nome perché adesso non
E
me lo
anche tutte
ricordo.
le persone che hanno fatto digiuni, offerto messe, non sapendo neanche di che stavamo
Per che
parlando.
cosa? Quindi vi chiediamo se credete in questo progetto che stiamo vivendo, se credete in 5 pane e 2 pesci, se credete in noi, se quello che facciamo vi è utile, continuate ad accompagnarci innanzitutto con la preghiera, offrite messe, digiuni,
Che
che
c'è
volete.
bisogno.
E se volete aiutarci anche economicamente, ci sta, offri un caffè. Per il resto, lunedì prossimo io spero che apriremo ufficialmente le iscrizioni per Elettrobora.
Non vi preoccupate, non facciamo il click day quel giorno perché non ci saranno così tanti ragazzi, immagino, che si vogliono iscrivere. Quindi state
Il
sere,
click day?
che alla fine Soret Labora, siccome lo vogliono fare sempre tantissime persone. E si iscrivono dopo 2 giorni, sempre chiudiamo le iscrizioni perché possono venire 20 e ci sono 50 persone iscritte dopo un pomeriggio. Questa volta non faremo così
E come
perché
faremo?
non lo so, ma state scialli, non dovete stare là a aspettare, state tranquilli, almeno 2 o 3 giorni li teniamo aperti, ma anche di più perché secondo me ci saranno poche persone a ottobre, cioè
Ma chi ci viene? Va bene.
oggettivamente è normale che uno non c'ha più le ferie.
Ragazzi, inizia la quarta stagione. Bellissimo, dai, bellissimo essere tornati. E io spero che abbiate vissuto una bellissima. O anche no, però insomma, avete passato un'estate fruttuosa, ecco, magari non bellissima, però utile. Quindi buon rinizio e ci rivediamo lunedì prossimo con Grateful Monday.
Ciao ragazzi!
Ciao!